di sera.
Questa sera torniamo sull'accordo sui farmaci siglato tra l'industria, compresa quella svizzera, e gli Stati Uniti, e cerchiamo di fare un passo verso le conseguenze di questa intesa, perché prezzi più bassi oltre oceano potrebbe essere compensati altrove, ad esempio sui consumatori svizzeri. Buonasera da Alessandro Brogini. Torneremo a parlare anche della neve sulle piste da sci che quest'anno si fa attendere. Ieri eravamo in Ticino, oggi andiamo nel canton Grigioni a Splügen. E perché lo facciamo? Perché in futuro il comprensorio beneficerà di fondi pubblici, fondi che non saranno elargiti in maniera generica come avviene in Ticino, ma per investire in modo mirato per i nuovi impianti di innevamento artificiale. E in Ticino la politica fa segnare un ricorso dell'UDC dopo che il Gran Consiglio questa settimana ha deciso di alzare parzialmente il calcolo del valore degli immobili sui quali i proprietari dovranno poi pagare le imposte. I democentristi si sono rivolti al Tribunale federale per fermare tutto. E poi parleremo anche degli effetti sull'industria della guerra russa in Ucraina.
Pas seulement le terminal, mais nos bureaux ont été bombardés dans deux endroits. La guerre, c'est aussi des dégâts industriels.
Lui è Cornelis Vrins, cofondatore di un'azienda con sede a Ginevra, che oggi si è vista attaccare un suo terminale nel porto di Odessa, da dove viene esportato l'olio di girasole che commercia. Un impiegato ha perso la vita. Questa è l'ottava volta che l'azienda subisce un attacco, ma Vrins non vuole gettare la spugna. Infine andremo a Nicosia, sull'isola di Cipro, contestata tra Grecia e Turchia. In un reportage sentiremo chi, senza passaporto, è costretto a rimanere nella parte nord dell'isola e la sua nazionalità è in un limbo, una situazione che riguarda ormai migliaia di persone. I pazienti svizzeri dovranno pagare di più i loro farmaci per compensare le concessioni delle aziende agli Stati Uniti. Questa è la domanda che sorge dopo l'annuncio del presidente Trump di un accordo con varie farmaceutiche per scongiurare dazi sui loro prodotti che garantiscono il miglior prezzo agli Stati Uniti. Una dinamica legata al complesso e poco trasparente sistema che porta a stabilire i prezzi dei medicinali. Alan Krameri.
Per Donald Trump, l'accordo firmato ieri con 9 multinazionali, tra cui Novartis e la filiale di Roche Genentech, porterà grandi benefici ai suoi cittadini. Approfitteranno del prezzo più basso al mondo su alcuni farmaci e ammette, probabilmente a scapito di altri.
That same pill would go from $10 to $20 for them.
Durante l'annuncio ha fatto un esempio ipotetico. In un altro paese il costo di una pillola aumenterà da 10 a $20, ma negli Stati Uniti diminuirà da 130 a $20.
$130 to $20. So we drop way down. They went up a little bit.
In effetti, gli Stati Uniti sono il paese coi prezzi più alti dei farmaci. Per decenni, ha detto Trump, siamo stati costretti a pagare i prezzi nettamente più alti al mondo. Siamo il 4% della popolazione globale, consumiamo il 13% dei farmaci riconosciuti, ma le case farmaceutiche fanno il 75% dei loro utili grazie al consumatore statunitense. In linea di massima, gli esperti concordano che in effetti sia così. La consigliera federale responsabile per la sanità pubblica, Elisabeth Baumschneider, qualche settimana fa in un'intervista a Radio SRF aveva anticipato la questione con un'affermazione politica forte: non toccherà agli assicurati svizzeri, tramite i loro premi di cassa malati, pagare le concessioni fatte agli Stati Uniti.
Ich glaube, es ist klar, dass nicht die Leute durch ihre Krankenkasse die Preisniedrigung in der USA könnte bezahlen.
Ma la pressione su Baumschneider non arriva solo dagli Stati Uniti. Anche il settore farmaceutico svizzero chiede con urgenza un aggiornamento dei modelli che portano a definire i prezzi dei farmaci. L'associazione del ramo Interpharma ha lanciato l'allarme a novembre, quando gli Stati Uniti avevano creato una lista di paesi di riferimento per confrontare e stabilire il prezzo dei farmaci sul loro mercato. Tra gli 8 paesi scelti c'è anche la Svizzera. Conseguenza, le case farmaceutiche se ne guarderanno bene da offrire prezzi bassi in Svizzera.
Was man diskutieren kann ist was heißt ein Preismodell.
Si può discutere sempre sui meccanismi, aveva già detto Baumschneider, aggiungendo che però non si possono dimenticare gli sforzi approvati anche dal Parlamento per diminuire la spesa sanitaria nel suo complesso. Le trattative sui prezzi di nuovi farmaci sono complicate e soprattutto confidenziali. Spesso c'è un prezzo cosiddetto di vetrina, ma poi l'azienda ne restituisce una parte all'assicuratore o allo Stato. In questo modo l'importo preso come riferimento dagli altri paesi, resta elevato. Per la Svizzera, sede di varie importanti case farmaceutiche, la questione è delicata. Il settore afferma che per fare ricerca e trovare nuovi prodotti innovativi c'è bisogno di margini di guadagno elevati. Nessuno lo contesta, ma i critici indicano ai dividendi versati agli azionisti altrettanto elevati. La spesa per farmaci è una delle voci in maggiore aumento dei costi sanitari. Rappresenta circa un quinto del bilancio dell'assicurazione di base. In Svizzera i prezzi nel confronto con altri paesi europei sono in media più alti. Per l'Ufficio federale della sanità pubblica è la dimostrazione che l'innovazione viene abbondantemente premiata. Ora però, indirettamente, si impone un legame anche col mercato statunitense. Un legame poco favorevole.
Da questa mattina si è cominciato a sciare sulle piste di Splügen-Tambo e questo nonostante la neve, come altrove d'altronde, sia ancora poca, tanto che nella località grigionese è aperto solo un terzo delle piste con biglietti a metà prezzo. Questo però dovrebbe cambiare in futuro con impianti di innevamento artificiale più grandi e moderni e l'investimento sarà garantito dai comuni della regione. Il via libera è arrivato negli scorsi giorni. Stefano Barbusca.
L'innevamento artificiale sarà garantito attraverso la creazione di una nuova società. 7 comuni della Via Mala costituiranno la Tambo Finanz Infra insieme al gestore degli impianti di risalita grazie al via libera ottenuto nelle scorse settimane dalla popolazione. Tutti i comuni, sottolinea il direttore della società delle funivie Splügen-Tambo, Fabian Koch, hanno riposto in questo progetto un'incredibile fiducia.
I cittadini hanno deciso di stanziare oltre 3 milioni e mezzo di franchi. Con queste risorse sarà possibile investire in nuovi impianti di innevamento artificiale ben più efficienti di quelli attuali.
Già nel 2026,
secondo il programma presentato dal sindaco di Rheinwald, Christian Simmen, saranno possibili dei passi in avanti concreti con la prima e più importante tappa del progetto.
Im Jahr 2026 die erste und die wichtigste Etappe zu machen.
Sarà infatti risolto il problema della carenza d'acqua, creando nuove condutture, in modo da poter innevare veramente le piste. Questa strategia, oltre a sgravare il gestore delle funivie da un processo estremamente costoso come l'innevamento artificiale, è indispensabile per farsi trovare pronti già all'inizio di dicembre. Senza impianti al passo con i tempi, ribadisce Fabian Koch, non è possibile assicurare l'apertura del comprensorio prima di Natale.
Ohne competitive technische Beschneiung ist es nicht mehr möglich, das Weihnachtsgeschäft sauber sicherstellen zu können.
È proprio in questo periodo che gli appassionati vogliono godersi le prime discese e per i bilanci annuali delle società, sottolinea ancora Fabian Koch, le vacanze natalizie sono estremamente importanti.
Ja, betriebswirtschaftlich ist die Weihnachtsferien Neujahr eminent wichtig.
L'esternalizzazione dell'innevamento artificiale a una società finanziata dai comuni non è una novità per i grigioni. L'AX ha messo in campo questa soluzione, con successo, più di 20 anni fa. Al giorno d'oggi, rileva il direttore della Splügen-Tambo Fabian Koch, le aziende del settore devono poter contare o su grandi investitori privati o sulla fiducia di una regione.
Entweder man hat große private Investoren oder man hat eine Region die an einem glaubt.
Adesso torniamo ad occuparci della politica ticinese, lo facciamo tentando di capire l'impatto che potrebbe avere a più livelli l'annunciato ricorso al Tribunale federale contro l'aumento del 15% delle stime immobiliari, aumento deciso negli scorsi giorni dal Gran Consiglio, un ricorso invece quello dell'UDC, un ricorso annunciato di cui abbiamo riferito nei precedenti appuntamenti informativi. Sentiamo il servizio di Gian Robiani.
Il Gran Consiglio ticinese, tramite l'approvazione del preventivo, ha deciso martedì un aumento delle stime immobiliari del 15%, una scelta questa che non è piaciuta all'UDC, che ha annunciato di voler presentare un ricorso al Tribunale federale. Ma che impatto avrà questo ricorso sull'intera procedura, anche considerando che sul tavolo c'è un'iniziativa popolare firmata da 17.000 ticinesi e promossa proprio dall'UDC che chiede una neutralizzazione fiscale del previsto rialzo delle stime immobiliari? Non c'è insomma il rischio che questo ricorso rallenti l'iter anche di quella proposta? Lo abbiamo chiesto a Paolo Pamini, che è consigliere nazionale. Ma facciamo un passo indietro. Come mai opporsi all'aumento del 15% delle stime voluto dal Parlamento?
La decisione di fare ricorso al Tribunale federale ha due obiettivi. Nell'immediato, di tutelare gli interessi dei proprietari fondiari che si troverebbero, per esempio, a pagare rette di case per anziani più alte, avere maggiori difficoltà d'accesso ai sussidi per i pannelli solari, alle borse di studio, per non parlare degli effetti fiscali naturalmente. Ma soprattutto vogliamo bloccare questo decreto perché posticipa di 10 anni la revisione generale delle stime, che è il grosso cantiere. Essenzialmente le stime dovranno raddoppiare, tutti gli addetti al lavoro lo sanno, ma questo grosso cantiere è la grossa occasione strategica per dimezzare le aliquote sulla sostanza e rendere il Ticino estremamente attrattivo rispetto agli altri cantoni. E secondo noi questa, quello che noi chiamiamo un po' fare del Ticino la Florida della Svizzera, è la strategia per tirar fuori il Ticino dalla situazione finanziaria attuale, creando appunto maggior gettito fiscale senza aumentare la pressione fiscale sui contribuenti presenti sul territorio.
Ma appunto c'è anche l'iniziativa per neutralizzare il rialzo previsto delle stime immobiliari. Queste due mosse come si combinano? E non c'è il rischio che il ricorso al Tribunale federale ritardi l'iniziativa?
No, queste due mosse si innestano esattamente una sull'altra e il ricorso che chiederemo abbia effetto sospensivo, soprattutto non tanto per gli aspetti fiscali che avrebbero un effetto solo tra un anno, ma proprio per gli effetti non fiscali. Questo si innesta sulla richiesta che stiamo anche portando avanti, infatti martedì la Commissione della Gestione Finanze già discuterà il rapporto che abbiamo nel frattempo esteso, la richiesta di andare il più presto possibile, verosimilmente in giugno, al voto popolare con l'iniziativa che chiede di neutralizzare gli effetti della revisione generale.
Paolo Pamini, poi però ci sono i tribunali che dicono che le stime immobiliari sono troppo basse in Ticino e che andrebbero alzate e alzate in modo importante. E allora cosa si può dire?
Infatti le stime sono oggigiorno attorno a un 40-45% del valore venale nell'insieme del parco immobiliare ticinese e quindi quando si parla di un raddoppio non si sbaglia. Essenzialmente le stime andranno raddoppiate, questo lo sappiamo tutti ed è per questo che diciamo che con la neutralizzazione degli effetti fiscali e sociali andiamo essenzialmente a dimezzare la pressione sulla sostanza ed è per questo che abbiamo un'occasione unica nella nostra vita di rendere il Ticino estremamente attrattivo. La cosa che ci disturba nel decreto, oltre all'aumento immediato, è aspettare altri 10 anni per questa grande possibilità di revisione delle stime.
Dunque accontentare i tribunali, aumentare i valori di stima, ma agire sull'imposta sulla sostanza, diminuendo le aliquote fiscali. Questa è la ricetta dell'UDC.
Adesso l'attualità internazionale che ci porta ancora una volta in Ucraina. Da una parte ci sono le trattative di pace che procedono a fatica, dall'altra non si fermano invece i bombardamenti sulle città del paese. Negli ultimi giorni è stato il turno della città portuale di Odessa sul Mar Nero, dove proprio questa notte 8 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo russo proprio contro il porto. I dettagli dal nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
Una pace reale che non sia solo un pezzo di carta al momento non esiste, ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una valutazione pessimistica, ma forse anche realistica, dello stato dei negoziati di pace sulla guerra in Ucraina. E mentre a Miami, negli Stati Uniti, si valuta la possibilità di far incontrare la delegazione russa appena arrivata nel paese con quella ucraina che si trova negli Stati Uniti da venerdì, in Ucraina proseguono i bombardamenti russi. Da oltre una settimana è la città di Odessa il bersaglio su cui si concentrano i principali attacchi e ieri è avvenuto il bombardamento più grave da mesi a questa parte. Missili e droni russi hanno colpito camion in attesa di scaricare le loro merci nel porto della città. La maggior parte delle 8 vittime e dei 32 feriti si trovava a bordo di un bus vicino al punto dell'impatto. Gli attacchi contro Odessa fanno probabilmente parte di una strategia di rappresaglia con cui la Russia punta a isolare il principale porto del paese. La vendetta, promessa 2 settimane fa dal presidente russo Vladimir Putin per gli attacchi ucraini contro navi cariche di petrolio russo, come quello avvenuto proprio ieri notte, che per la prima volta ha preso di mira un'imbarcazione che si trovava nel Mar Mediterraneo. Odessa intanto cerca di riprendersi dagli attacchi, che hanno lasciato la città di circa 1 milione di abitanti senza corrente né riscaldamento. Danni così gravi che Zelensky ha chiesto pubblicamente spiegazioni ai responsabili della difesa aerea della città.
Per essere colpite negli attacchi delle ultime ore attorno a Odessa, in particolare nel porto di Pivdenny, 50 km a est di Odessa, ci sono anche le infrastrutture di un'azienda che ha sede a Ginevra, la All Seeds. Un impiegato locale è deceduto e altre due persone sono rimaste ferite. L'azienda è attiva nel settore dell'olio di girasole, molto del fabbisogno mondiale di questo prodotto viene proprio da lì. Giuseppe Bucci nel pomeriggio ha raggiunto Cornelis Vrins, il cofondatore dell'azienda. Sentiamo la sua testimonianza.
Il signor Vrinsch ci conferma nell'attacco di oggi un impiegato dell'azienda è morto ed è la prima volta. Da qualche settimana i bombardamenti russi su uffici e terminal della Allseas e di altre aziende si sono intensificati e forse non è un caso. La Russia sta forzando l'Ucraina a cedere, il momento è delicato. Origini olandesi, il signor Vrinsch ha messo piede a Ginevra da ragazzo per i suoi studi e non è più ripartito. Da 30 anni ormai porta avanti gli affari di questa azienda che ha cofondato la Allseas, che produce ed esporta olio di girasole nelle raffinerie d'Europa, dove viene imbottigliato prima di arrivare sugli scaffali dei nostri supermercati. Voce stanca ma non rassegnata, il signor Vrinsch ci dice che è ormai questa la situazione. Già 8 volte le sue infrastrutture sono state bombardate, questa è la guerra, ci dice.
Non solo il terminal, ma i nostri bureau sono stati bombardati in 2 endroits. La guerra è aussi des dégâts industriels.
Subito dopo lo scoppio del conflitto, nel febbraio 2022, la produzione si era fermata. Poi, con l'apertura del corridoio sul Mar Nero, piano piano le attività sono riprese.
On est passé d'environ 500 employés à 350 employés.
Gli impiegati però sono passati da 500 a 350 e i nuovi bombardamenti di questi giorni rischiano di creare nuovi problemi. Molta merce destinata al consumo europeo è andata persa, anche se per le stime è ancora troppo presto. I terminal sono ancora in fiamme, l'incendio non è ancora spento.
Il bombardamento oggi va a rendere evidentemente le cose complicate, perché c'è molte marchandise che sono state perdute e che erano destinate alla consumazione in Europa. Il terminal è toujours en feu. Ouais.
Ma di gettare la spugna il signor Vrinsch non vuole sentire parlare. Sarebbe stato più semplice chiudere, forse, ma ci sono in ballo gli stipendi, ci sono degli agricoltori che devono vendere la loro merce, ci dice.
Sarebbe stato certamente molto più semplice eventualmente fermare l'usina, ma noi abbiamo continuato a lavorare perché il faut faire payer des salaires, il faut che i fermiers gagnent leur vie aussi, ils doivent pouvoir vendre leurs marchandises.
E si capisce qui che la sua ormai è diventata una visione non solo imprenditoriale, ma anche militante. Si capisce quando aggiunge che non si può lasciare solo un paese che si batte anche per le nostre democrazie.
On ne peut pas laisser un pays qui se bat pour nos démocraties tout seul.
A proposito di democrazia, adesso andiamo in Tunisia, una Tunisia che ha vissuto un mese molto intenso perché per 4 sabati consecutivi migliaia di persone hanno manifestato a Tunisi per chiedere la liberazione di decine di oppositori, giornalisti e attivisti finiti in carcere. Oggi ogni corteo è stato segnato però da nuovi arresti e processi politici e oggi, primo sabato senza manifestazioni, il paese appare sempre più sotto un'autorità repressiva dove paure e delazioni si intrecciano alla retorica del complotto. Colleghiamoci allora con la nostra collaboratrice Costanza Spocci, esperta di Nord Africa. Costanza, cosa sta succedendo in Tunisia?
La Tunisia sta vivendo la sua più grande stretta autoritaria dalla caduta di Ben Ali. Ci sono associazioni locali che stimano centinaia, forse più di 1000 detenuti politici, arrestati spesso senza processo sulla base del decreto 54, che è un decreto che è nato per combattere la disinformazione ma che oggi viene utilizzato per punire di fatto ogni forma di critica. Nelle ultime settimane la repressione ha avuto un'accelerazione. C'è la poetessa e attivista Shaima Issa, che è stata sequestrata in strada da uomini incappucciati a fine novembre durante una manifestazione. Poi l'avvocato per i diritti umani Ayashi Hammami è stato arrestato a casa e c'è anche lo storico esponente dell'opposizione Ahmed Najib Shebbi, che ha avuto una condanna a 12 anni. Questi sono tutti processi che secondo Amnesty International sono procedimenti politicamente motivati, cioè formulati su accuse vaghe di complotto e di attentato alla sicurezza dello Stato, accuse che però risuonano anche in parte della popolazione, perché mercoledì si sono radunati a Tunisi anche migliaia di sostenitori del presidente Kais Saied e diversi anche trasportati con dei bus, e loro non sembrano contrari a una repressione che non tocca solo gli oppositori ma anche il cuore stesso della società civile tunisina.
Il simbolo di questa stretta autoritaria, lo abbiamo detto, è il cosiddetto caso del complotto. Ci spieghi in cosa consiste?
Il caso del complotto è il più grande processo politico che è avvenuto in Tunisia dalla rivoluzione del 2011 e quest'anno circa 40 oppositori tra politici, avvocati e attivisti sono stati accusati di cospirazione contro la sicurezza dello Stato e anche altri reati legati alla sicurezza nazionale. Queste accuse includono dei presunti legami con gruppi segreti o anche dei contatti con diplomatici stranieri che sarebbero critici verso il governo di Kais Saied, tra gli imputati ci sono sia esponenti dell'opposizione, quindi del partito Ennahda e del Fronte di Salvezza Nazionale, ma anche appunto membri della società civile. Queste condanne che hanno preso sono durissime, sono state confermate in appello proprio a novembre e vanno dai 5 ai 45 anni di carcere, e questa pressione colpisce proprio al cuore anche la società civile. Infatti 14 ONG e media indipendenti sono stati sospesi solamente negli ultimi 4 mesi, e pochi giorni fa, il 15 dicembre, si è aperto anche un processo contro gli operatori di Tunisita d'Asil che erano detenuti da oltre un anno per aver aiutato persone migranti. Questi processi contro le ONG e gli attivisti per i diritti umani fanno parte di uno schema politico di Kais Saied, che vuole eliminare tutti quei corpi intermedi che secondo lui si intromettono tra il presidente e il popolo. E di questo ne ho parlato con il politologo Atem Nafti, che, con cui io appunto l'ho intervistato. Vi lascio ascoltare l'intervista.
Allora ascoltiamo.
On est revenu à une situation de dictature.
Siamo tornati ad una situazione di dittatura, con oppositori in carcere, giornalisti in carcere, una libertà di espressione comunque fortemente blindata, il ritorno della paura. Sono cose che ricordano molto ciò che abbiamo vissuto sotto Ben Ali.
A Tunisi, nelle scorse settimane, ci sono state manifestazioni proprio per denunciare arresti e repressioni. Come si è espressa la piazza in questo clima?
Donc on a des manifestations qui font selon les semaines, allez, on va dire entre 2000 et 4000 personnes.
Le manifestazioni raccolgono, a seconda delle settimane, tra le 2000 e le 4000 persone. L'aspetto positivo è che esiste oramai una consapevolezza diffusa di aver superato una certa soglia. E ciò che sta accadendo a partire dalla scorsa primavera è una crescente convergenza in piazza, perché le persone vengono colpite in quanto tali, come gruppi, e non si fanno più davvero distinzione tra islamisti e non islamisti. Si è capito che la divisione è ciò che permette a questo regime di continuare a esistere.
Permette a questo regime di perdurare.
E queste mobilitazioni come vengono percepite dal resto della società?
Il regime di Kais Saied è sostenuto da una parte della popolazione che trova ça bien.
Il regime è sostenuto da una parte della popolazione che in fondo approva questa situazione. Trova normale arrestare questo tipo di persone, gli oppositori, che vengono dipinte mattina, mezzogiorno e sera come nemici della nazione. Oggi il regime arriva perfino a esibire il numero dei prigionieri politici come fossero trofei. Ci sono cittadini comuni che se ne rallegrano, e c'è una tale demonizzazione della classe politica e dei dissidenti in generale che la gente quasi si compiace nel vedere persone arrestate.
Ad oggi di quanti prigionieri politici stiamo parlando in Tunisia?
Il y a des centaines de personnes qui ont été condamnées à de la prison.
Ci sono centinaia di persone condannate al carcere in processi politici. I casi più noti, per esempio, sono quelli legati all'affare del complotto contro la sicurezza dello Stato, che coinvolge una quarantina di persone. Ma emergono continuamente anche casi di cittadini comuni arrestati in base al decreto 54, finiti in prigione. C'è una vera e propria politica repressiva. I magistrati sono incoraggiati a emettere mandati di custodia cautelare, e bisogna contare che più della metà dei detenuti in Tunisia non è stata condannata in via definitiva.
Processi politici e il decreto 54, quello introdotto da Kais Saied per punire la diffusione di presunte false informazioni e voci. Queste sono solo alcune delle modalità con cui il presidente esercita il controllo. Che logica c'è dietro una repressione così ampia e sistematica?
Progetto politico di Kais Saied, lo slogan della sua campagna nel 2019 era «Il popolo vuole». E dal momento che il popolo vuole, tutto ciò che interferisce nella relazione tra il popolo e la sua volontà deve essere indebolito. Tutto ciò che è stato fatto finora va esattamente in questa direzione: indebolire i corpi intermedi. Si è cominciato da quelli più semplici, i partiti politici e la loro rappresentanza istituzionale, cioè il Parlamento. Poi si è passati alla giustizia, con lo smantellamento del Consiglio Superiore della Magistratura. A turno il regime ha colpito ogni corpo intermedio. Quello che è successo alle associazioni era già accaduto prima ai media. Il 2024 è stato davvero l'anno della messa sotto il controllo dei principali media mainstream. E poi proprio il settore associativo è finito nel mirino. Nel 2024 si è iniziato con le associazioni di aiuto ai migranti. Nel 2025 la repressione è stata estesa a quelle che il regime definisce associazioni politiche, cioè in sostanza tutte le associazioni per i diritti umani e così via.
Tutte le associazioni per i diritti umani, eccetera.
Cambiamenti desiderati in Tunisia, ma anche a Cipro. L'isola è divisa da più di 50 anni tra le sue due comunità storiche, i greco-ciprioti e i turco-ciprioti. Il neo presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Tufan Erhurman, ha detto di voler riavviare i negoziati per riunire l'isola con un modello federale. Intanto però i giovani di Cipro, di Cipro del Nord, la parte turca, quindi non europea, non hanno tutte quelle libertà di cui invece godono i loro coetanei del sud. Sentiamo il reportage di Elena Kagnadakis.
Il checkpoint più trafficato si trova nella via Lidra, tra le mura medievali di Nicosia, capitale divisa dell'isola. Occorre mostrare documenti e in breve si passa dalle bandiere della Repubblica di Cipro ai poster con Atatürk, padre della moderna Turchia. Gli abitanti possono varcare liberamente il confine da entrambe le parti, ma in quest'isola ci si divide fra chi ha i documenti giusti e chi no. Se hai la cittadinanza della Repubblica di Cipro, puoi contare sul passaporto dell'Unione Europea e viaggiare anche fuori dall'isola. Se invece hai solo i documenti dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, vivi in un limbo. Sude Dogan è una turco-cipriota di 25 anni. Vive nella parte occupata dell'isola, che è riconosciuta solo dalla Turchia e dipende in tutto e per tutto da Ankara.
All of my friends have going to study in the UK.
Dopo il liceo, molti amici sono andati in Inghilterra a studiare, ma gli insegnanti mi hanno detto di non farmi illusioni. Non avevo i documenti e lì ho capito che c'era un problema.
And then I started to understand that there's a problem. My dad's mom was a Turkish settler.
Sude è figlia di quello che viene definito un matrimonio misto. I genitori sono turco-ciprioti, ma la nonna paterna è emigrata a Cipro dalla Turchia dopo l'invasione dell'esercito turco del 1974, cosa che l'ha resa un colono illegale. Per questo Sude non ha diritto alla cittadinanza della Repubblica di Cipro.
My nationality is in limbo. I'm not a Turkish, I'm not a Cypriot, so I don't know who I am.
La mia nazionalità è in un limbo. Non sono turca, non sono cipriota, non so chi sono.
All children need to have.
Secondo Sude, fondatrice di una ONG che si batte per i diritti dei figli di matrimoni misti, sono almeno 10.000 le persone come lei. Il tema dei giovani senza documenti validi è talmente sentito che il presidente Rurman si è rivolto a loro impegnandosi a riunificare l'isola per far sì che ogni angolo di Cipro divenga Europa.
We are in the small island and you can easily feel that you are in the trap if you cannot go anywhere, if you cannot see any kind of development for the future.
Viviamo in una piccola isola, è facile sentirsi in trappola e non vedere un cambiamento, spiega Murat Kanatli, attivista turco-cipriota per la pace nell'isola. Alcuni giovani finora, per poter viaggiare, sono stati costretti a chiedere il passaporto alla Turchia. Sono passati 50 anni dalla divisione, molti non hanno mai visto una Cipro unita. Per questo il tempo incalza ed è ora di risolvere una volta per tutte la questione.
E questo era l'ultimo contributo di 6 di sera preparato insieme a Giuseppe Bucci. Tra poco c'è anche il nostro magazine culturale, quello di oggi, un viaggio in Leventina, in Valle di Blegno e nella Riviera. Lo spunto, un libro di immagini e poesie. Prima però c'è lo sport. Buona serata.